Ecco, riprendiamo, stiamo sempre parlando della slide, analizzando la slide numero 24 e la parte riguardante la cultura materiale. Abbiamo detto così, ho brevemente commentato, ma avrei potuto fare mille esempi. Allora, lascio a voi proprio riflettere e immaginare, no? su queste tre dimensioni, la concettualizzazione, i comportamenti, i rituali, relazionali e gli oggetti, no? E gli oggetti che sono della provenienza più disparata, no? Hanno delle classificazioni diversissime fra di loro, ma non per questo, ecco, sono estranee dalla cultura, sono comunque cultura materiale, no? Tutto ciò che l'uomo fabbrica, che produce, che fa, che è tangibile, no? Ecco, parlavamo dell'arte, che è un prodotto, sì, ma è anche qualcosa in più, perché non è soltanto un qualche cosa che rimane, non è soltanto una scultura, non è soltanto del marmo, non è soltanto, non sono soltanto colori, affreschi, tele, dipinti, e altro, insomma, la varietà dell'arte è ovviamente spaziosissima, insomma, spazia molto. Ma c'è anche c'è un significato, ci sono più significati. L'arte è estremamente complessa. Si interpreta, adesso io non voglio addentrarmi in un terreno che non è il mio sicuramente, però l'arte è congiunta all'immagine dell'autore, a sensazioni dell'autore. Ai simboli dell'autore, a delle note biografiche, anche a delle visioni di un autore. Gli artisti sono persone particolari, hanno una sensibilità particolare, o almeno così si dice, con magari un luogo comune. Poi, certo, vi è poi la grande responsabilità di stabilire cosa è arte e cosa non lo è. Su questo non c'è mai stato un accordo vero e proprio. Vi sono state delle correnti artistiche, delle correnti degli artisti che sono stati denigrati, in modo violento e poi completamente riabilitati e hanno costituito i precursori, i capostipiti di una corrente, di una nuova rivoluzione, insomma, nella modalità di far pittura, statuaria, una vera e propria rivoluzione copernicana nell'arte, una prospettiva diversa, l'uso dei materiali, eccetera. Però molto spesso, ma anche questo accade nel mondo della musica, nell'arte in genere, in tutte quelle espressioni umane che non sono così decodificabili, non sono precise, non c'è una sola interpretazione. Poi l'idea, ecco, ricostruire poi il pensiero, ma anche nella letteratura naturalmente, ecco, si sta indagando un po', forse nella parte più bella, più impalpabile, forse anche più ambigua, nel senso buono, della complessità umana che produce senso, produce universi di senso che non sono comprensibili a tutti, non sono neanche di immediata comprensione, forse neanche da parte dello stesso autore che immette delle proprie sensazioni. Ecco, molto spesso l'arte va spiegata perché non si è in grado di capire, non si è in grado di apprezzare determinati particolari, determinate tecniche, no? L'arte cambia, Pensiamo insomma a tutte le correnti che si sono così che si sono succedute, insomma, dall'arte figurativa all'arte astratta, ecco, senza, così, per essere molto, molto semplici. E, alle volte si fa anche fatica a capire l'arte. Ecco, se l'arte figurativa ha una forma di comprensibilità, diversi tipi di correnti sono, ecco, vanno spiegate sicuramente, vanno spiegate. Ci sono molte, perdonate così, la digressione un po' comica, no? Sono varie gag, insomma, sul monumento alla sedia, che rappresenta una sedia, ma non ci si può sedere perché è un'opera d'arte, però è chiaramente una presa in giro ad una concettualizzazione forse un po' smodata, ecco, forse un po' troppo calcata. Ecco, certo, l'arte comunque ha un senso, insomma. Allora, vi sono anche insomma, ci sono delle prese in giro quando l'arte si fa troppo intelletto e così e diventa paradossale, diventa parossistica. Però, ecco, ripeto che l'arte qualche volta è concettualizzazione, non è solo realizzazione pratica, no, di qualche cosa. Boh, mi vengono in mente, da partire da circa 1950, metà secolo, beh, Lucio Fontana, no, i tagli, no, gli squarci nelle tele di Lucio Fontana, è cultura materiale e arte e intelletto è un po' tutto, perché ha una spiegazione dietro ai tagli di Lucio Fontana, che non sono sicuramente delle rappresentazioni figurative. Uno può anche ridere, scusate, io non rido, però potrebbe anche così porsi il problema, insomma, sì, questo lo potrei fare anch'io. Questo per dire che c'è un profondo significato che però va anche esplicitato, non è così di immediata intuizione, no? Evidentemente Fontana volle rompere alcune tradizioni, alcune regole della prospettiva introducendo elementi della realtà fisica, la luce, la profondità, lo spazio, le dimensioni fisiche. Ecco, però senza spiegazione è un po' più difficile, insomma, un ritratto di una persona è già più, insomma, è già più alla portata di un profano. Bene, ecco, io spero di essere stata così abbastanza chiara. Sicuramente potevo dire tantissime cose. Ecco, ripeto, nella cultura materiale noi possiamo annoverare veramente di tutto: armi, oggetti, ma anche la stessa, in qualche modo, natura addomesticata, i bonsai. I bonsai, insomma, in natura non esistono, sono forme di affinamento della natura, ma secondo dei canoni e un'estetica che viene selezionata e decisa dall'essere umano. Un bonsai è natura o cultura, vi chiedo. Lascio a voi l'interpretazione. Bene, passiamo a esaminare qualche definizione che è stata data di cultura. Io ne ho scelte, scusatemi, 1, 2, 3, 4, ne ho scelte 4, ripeto, Clacon e Kruber, gli antropologi, ne strassero quasi 200, sono tra le 150 e le 200, quindi adesso non allarghiamoci, cerchiamo di rimanere nell'ambito. Mi sono avvalsa di queste perché mi davano alcuni criteri, alcune tematiche che possono aiutarci molto a descrivere, possono aiutarci a descrivere in che modo può essere considerata la cultura. Allora, andiamo alla slide 25. Allora, ho scelto una definizione tratta dall'antropologia di Franz Boas del 1930. Questo tipo di definizione enfatizza quello che noi abbiamo denominato metodo etnografico, è quello che adottano gli antropologi in loco, no? Quando si finalmente decidono di muoversi e di vivere vicino, accanto, vivere per mesi e mesi addentro le popolazioni studiate, proprio vivere le sensazioni, far parte di loro per capire. Per capire, per studiare. Il metodo etnografico è stato adottato non soltanto dall'antropologia, ma ad esempio dalla scuola di Chicago, la scuola americana di sociologia, e tra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900, del XX secolo, magari avremo modo di parlarne, gli Stati Uniti si trovarono in quel periodo ad avere un'immigrazione di massa molto molto importante, una grande immigrazione da parte di alcuni stati dell'Europa. Con problemi conseguenti, problemi di criminalità, problemi di disorganizzazione sociale, problemi proprio di ambientali, no? Gli immigrati andavano a risiedere nelle zone, diciamo, in zone sicuramente poco igieniche, poco sicure. Venivano poi, dipende anche dalle generazioni di immigrati, spesso venivano accolti dalla prima generazione, da coloro che per primi si erano mossi proprio per non trovare un terreno completamente sconosciuto, no? Abbandonare una cultura per insediarsi in un'altra è sempre molto, molto difficile, straniante, crea spaesamento e quindi può anche creare forme di antisocialità, no? E quindi e gli studiosi della scuola di Chicago, Florian Zaniecki, William Thomas, Robert Park e altri, secco, si interrogarono proprio sulla vita degli immigrati, su cosa abbandonavano e cosa andavano ad incontrare, che problemi avrebbero dovuto affrontare. E in questo adottarono proprio una prospettiva antropologica, cioè l'osservazione partecipante, il metodo etnografico che allora consisteva nel parlare con gli immigrati, no? Così analizzare le lettere che viaggiavano dal continente americano alla madrepatria, interviste in profondità, proprio per cercare di capire come si sentiva l'immigrato, quello che provava, no? Quindi una relazione empatica con l'oggetto, tra virgolette, da osservare, da studiare, da capire, anche perché molti sociologi della scuola di Chicago erano proprio figli di immigrati, si vede anche dai cognomi, stranieri. Ecco, chiusa parentesi sul metodo etnografico, quindi proprio l'appuntare, no, la vita quotidiana, il sentire quotidiano delle persone, annotare e poi interpretare. Allora, ogni cultura, ecco, questa definizione di Franz Boas appunto converge sulla necessità di osservare a lungo e direttamente la cultura, interpretando perfettamente lo spirito del metodo etnografico. Leggiamo assieme: la cultura abbraccia tutte le manifestazioni delle abitudini sociali di una comunità. Le reazioni dell'individuo in quanto colpito dalle abitudini del gruppo nel quale vive e i prodotti tutti delle attività umane in quanto determinate da queste abitudini. Allora vediamo che lo studioso enfatizza la quotidianità proprio, no? La quotidianità, l'abitudine, il fatto di replicare gli stessi comportamenti che rappresentano anche una forma di sicurezza in qualche modo e di tradizione che viene consolidata. Quindi la cultura abbraccia tutte le abitudini sociali e le reazioni dell'individuo, quindi anche il sentire dell'individuo che è coinvolto e agisce secondo le abitudini del gruppo nel quale vive, assorbe le abitudini e quindi i prodotti delle attività umane in quanto determinate da queste abitudini, mangiare una certa ora, vivere determinate relazioni, festeggiare degli eventi, no? Tutta una serie di consuetudini, di abitudini che fanno parte della cultura e che in questo caso Franz Boas sottolinea come un'essenza privilegiata della cultura. Siamo molto lontani, se ci fate caso, alla definizione così monodimensionale, molto erudita, della cultura in senso umanistico, no? Illuminista, no? Ciò che di meglio è stato pensato e conosciuto, non c'entra niente. Qui c'è proprio l'abitudine, la consuetudine, la routine che consolida non solo anche la propria cultura, la propria identità, perché dà una base di certezza, ma anche rende la comunità più coesa. E si capisce che questo è molto più importante quanto più vi sono degli spostamenti. Ho accennato prima agli emigrati europei in America. Chiaramente tutto questo veniva consolidato in quanto si trovavano così a metà strada fra due culture. Non erano pienamente accettati nella nuova cultura di arrivo, in compenso abbandonavano qualche cosa di sicuro. E da qui lo stanziarsi in comunità aventi una comune origine nazionale, di tradizione e di cultura, per appunto per consolidare un'identità, una sicurezza, no? una socialità. E questo è abbastanza una, come dire, una predisposizione che abbiamo tutti noi, no? Nel andare a ricercare quello che conosciamo e che ci rende più sicuri. Non andiamo a cercare le incognite, andiamo a cercare qualcosa che conosciamo e che, di cui abbiamo una certa, con cui abbiamo familiarità. Questo è abbastanza normale, anzi è assolutamente normale. E passiamo alla slide numero 26. Clifford Geertz, in un suo testo molto molto importante, noto, del 1973, Interpretazione di culture. Qui ho scelto due definizioni, sempre appunto di Geertz. Ecco, in queste due definizioni noi troviamo che Geertz conferisce enfasi sul significato, il significato, quindi il significato è qualcosa di astratto, in qualche modo, il significato, il senso, il significato, simbolo, significato, no? Il simbolo è qualcosa che rimanda a qualcos'altro, no? Il senso, il significato, l'interpretazione è qualcosa che abbia un senso. E sull'apprendimento simbolico, abbiamo detto, soprattutto parlando della differenza fra gli animali e gli animali culturali, che sono gli uomini, e la specificità umana, l'apprendimento simbolico e l'enfasi sul significato sono dimensioni specifiche dell'umano, dell'uomo che è un essere, ripeto, culturale. Leggiamo anche qui. Ritenendo, sostiene Geertz, insieme con Max Weber, che l'uomo è un animale sospeso fra ragnatele di significati, che egli stesso ha tessuto, credo che la cultura consista in queste ragnatele e che perciò la loro analisi non sia anzitutto una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato. Ecco, qui ritroviamo delle frasi, delle dizioni e dei termini che sono molto importanti. Allora, ritenendo, Geertz sostiene insieme a Max Weber, vi ricordate, poi torneremo a Max Weber, ma abbiamo, vi ho accennato all'inizio, no, all'attività, al pensiero del sociologo tedesco, fratello maggiore di Alfred, il fatto che le azioni dell'uomo sono dotate di senso, ritiene che ogni azione sia soggettivamente motivata, abbia un senso. E queste azioni soggettivamente motivate poi ricevano dall'altro, dall'interlocutore, dalla persona con cui si entra in relazione, un'interpretazione. Quindi c'è sempre un senso dietro alle azioni degli uomini, no? Ecco perché, ritenendo con Weber, no? Senso che assume il pensiero di Weber, che l'uomo è un animale sospeso, questo è molto suggestivo, fra ragnatele di significati che egli stesso ha tessuto. Perché ragnatele di significati? Perché il significato non è un'isola sperduta in un oceano immenso, ma è un qualche cosa che è sempre in relazione con altri significati. Trattandosi di un'attività mentale, di un pensiero complesso, il pensiero complesso non si compone di frame isolati, ma è sempre in connessione con altri pensieri, con altri significati, chiamiamoli, ci sono tanti modi per definire, non sono sinonimi, però il senso è quello un po', il significato è quello. Ecco, quindi ragnatele di significati, immaginatevi una ragnatela, vabbè non tutti amano i ragni, io stessa li detesto, però diciamo che la ragnatela è un prodigio di architettura è molto bella la ragnatela, ecco, è molto bella ed è un intreccio continuo, no? È un intreccio ed è molto, molto solida, molto, molto forte ed è un intreccio continuo in cui tutto è legato al resto. Ecco, in questo Geertz fa un confronto appunto fra ciò che crea l'uomo, cioè ragnatele di significati che egli stesso ha creato, quindi ha tessuto. Crede che la natura appunto consista in queste ragnatele e che perciò l'analisi di questi insiemi di significati, uno rimanda all'altro, non sia una scienza sperimentale in cerca di leggi. Vi ricordate le leggi della natura? Rispetto alle leggi alle scienze della natura, scusate, rispetto alle scienze dello spirito, no? Le scienze delle leggi della... scusate, perdonate, sono un po' stanca. E le scienze dello spirito riguardano l'umano, l'espressività umana, il pensiero umano, il sentire umano, l'intuito umano, e vanno interpretate secondo immedesimazione intuitiva, non sono confrontabili, no? Non ci sono delle leggi che sovrastano, non ci possono essere delle leggi causa-effetto. Ecco qui torniamo un po' a questo dibattito, no? Al dibattito dello storicismo di Diltei, ma non soltanto, anche ad Alfred Weber, no? Che ha fatto proprio questo suo dibattito nel fondare una propria sociologia della cultura, cosa di cui abbiamo già parlato. Ecco, quindi non è una scienza sperimentale in cerca di leggi, causa-effetto, replicabili, dimostrabili, eccetera, ma una scienza, ecco, non si toglie il rango di scienza alla cultura e alle scienze sociali, ma è una scienza diversa, interpretativa, in cerca di significato, cioè si cerca di ricostruire il senso, il significato, ciò che contraddistingue l'azione, il pensiero, il perché. Il perché. Il perché non in un'analisi appunto di legge causa-effetto, ma un perché espressivo, relazionale, soggettivo. Quindi vi è appunto l'enfasi proprio sull'attività di astrazione e di interpretazione, questa è la cultura. E quindi anche un accenno, un accento sui simboli, no? E sui significati, quindi attività meramente mentali proprio. Ecco, attenzione appunto, non leggi della natura, metodo nomotetico, ma metodo ideografico, interpretazione, intuizione, con effetti che non sono cumulabili. Ricordiamoci ancora Alfred Weber. E non soltanto Max Weber. Seconda definizione, ma più che definizioni sono proprio delle opinioni, insomma, che vengono riportate, opinioni molto condensate e che hanno delle parole chiave importanti. Allora, i simboli, qua si parla, prima si parlava di significati, adesso i simboli, ma il simbolo è funzionale al significato, come il significato lo è al simbolo, tutto sommato, no? Il simbolo di una bandiera rimanda al significato dell'unità nazionale. Faccio un esempio molto, molto semplice, per esempio. Ecco, i simboli non sono pertanto semplici espressioni, strumentalità o corrispettivi della nostra esistenza biologica come esseri viventi, psicologica come esseri pensanti, senzienti, con una propria personalità, dei propri problemi, e sociale come esseri sociali che vivono in comunità. Ne sono i prerequisiti. Senza uomini certamente non c'è cultura. Allo stesso modo, e cosa più importante, senza cultura non ci sarebbero gli uomini. Quindi nessuna cultura senza uomo, nessun uomo senza cultura. Quindi qui c'è l'enfasi proprio sull'uomo come animale culturale che vive di simboli, che sono prerequisiti a tutto ciò che costruisce e pensa, che non sono semplicemente strumentalità, espressioni o manifestazioni della nostra biologia, della nostra psicologia, ne sono proprio i prerequisiti. I simboli in qualche modo sono la piattaforma concettuale che ci permette di creare cultura, cultura che è una specificità del nostro essere umani. Spero di essere stata chiara, quindi enfasi sul significato, sui simboli, sull'intelletto, sull'attività mentale e sul fatto che cultura e umanità non esistono l'uno senza l'altra, l'una senza l'altra. Mi fermo qui per le stesse motivazioni di prima, se no il file diventa troppo lungo e ci sono difficoltà di caricamento.